Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di gatti. È davvero da un bel po' di tempo che non torniamo a parlare di questo adorato animale. Se ne avete uno in casa sarete ormai già stati stregati da lui, dalla sua indole, dai suoi vizi, dalle sue assurde abitudini, dal suo fare anche un po' snob, se vogliamo dire così. Poi è un po' egocentrista, è comunque bellissimo, è di un'eleganza tante volte, maestoso, e poi soprattutto sarete già affezionatissimi a lui per l'affetto che vi sa regalare. Sto parlando evidentemente del gatto. C'è chi ne ha uno, c'è chi ne ha molti, insomma sono tantissime le persone che comunque ne accolgono uno oppure vorrebbero a breve adottarne uno. E allora, per parlare di lui, del suo carattere, delle sue abitudini, ma anche per cercare di capire questo animale che tutti consideriamo domestico, come scopriremo invece con la nostra ospite, non è poi così tanto domestico, abbiamo invitato Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina, ma è anche coordinatrice del gruppo GAR, gruppo Aiuto Randagi. È un progetto all'interno del progetto ATRA. Buongiorno Sabrina, benvenuta.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Magari i nostri ascoltatori hanno spesso sentito parlare anche di chi si occupa dei cani, nel senso comportamentalisti animali. Tu lavori tantissimo anche con i cani, però hai deciso, vista questa tua passione da tantissimi anni, hai fatto la coordinatrice di questo gruppo che si occupa anche dei gatti randagi, di fare un'ulteriore formazione, di specializzarti anche proprio per quello che è la relazione felina.
Sì, io nasco innanzitutto come canara, mi permetto di questo termine, quindi sono educatore, istruttore cinofilo professionale. Lavorando da tanti anni come volontaria anche in quello che è l'aspetto del randagismo felino in Canton Ticino, ho ritenuto assolutamente necessario approfondire anche con degli studi il campo, posso dire, misterioso e interessantissimo, forse anche più del cane, che riguarda appunto il gatto. Da qui appunto una formazione specialistica che mi ha permesso di sia migliorare in quello che è il lavoro volontario sui randagi, ma anche soprattutto su diciamo così la convivenza, la relazione che abbiamo con questi animali.
Al di là della consulenza, sicuramente anche l'occasione per chiacchierare un po', sapere di più su gatti e tutto il mondo che li circonda. Forse qualcuno si sta chiedendo: ma al giorno d'oggi da noi esistono ancora gatti randagi?
Assolutamente sì, ci sono diverse associazioni che si stanno occupando di questo tema in Canton Ticino. Ci sono, ovviamente non sono animali schivi, quindi non è che vediamo ammucchiate di gatti che si palesano così al semplice passante. Indubbiamente si è molto impegnati, soprattutto a partire da questo periodo, da metà febbraio, in cui entrano in calore, e quindi diciamo così ci si adopera per recuperare gatti, gattini, mamme partorienti, adozioni, quello tutto l'anno. E quindi voilà, no, gatti randagi ci sono sempre e ci saranno sempre, di fatto.
Poi magari le persone si chiedono: ma chi fa il volontario, chi si occupa di loro, che cosa fa? Non è solamente una questione di buon cuore, che uno va, apre la scatoletta e cerca di nutrirli, ma fate degli interventi ben mirati.
Sì, allora premetto che il GAR come gruppo già da alcuni anni si è concentrato più su quello che è la gestione delle colonie feline rinselvatichite, quindi adozioni non ne facciamo più, interventi non ne facciamo più, perché è un po' difficoltoso trovare dei volontari che poi riescano a gestire tutto il cotè, perché appunto non si tratta di mettere giù la scatoletta, fare ciao ciao al gattino e andare, ma si tratta di entrare in situazioni anche problematiche di quartiere, in cui c'è la sciuretta che mette giù la scatoletta, il vicino non vuole, quindi litigano tra di loro, fino a partire con le catture. Quindi sterilizzazione, cure, valutare chi è adottabile e chi no, e chi non è adottabile viene sterilizzato e rimesso sul territorio. Ecco, noi come gruppo, dopo oltre 15 anni di attività, diciamo che abbiamo raggiunto i nostri scopi, quindi ci stiamo occupando delle colonie che abbiamo, sia che accudiamo privata come volontari, sia come aiuto, sostegno ai privati che li hanno. Stiamo gestendo questi gatti, ne abbiamo ancora circa un centinaio sparsi per tutto il cantone, e quindi ogni tanto corriamo con la trappola a recuperare qualche gatto un po' anzianotto che si è malato, oppure varie difficoltà che ci possono essere, ma sono già gatti sterilizzati che fanno la loro vita semi-selvatica, diciamo così.
Beh, anche interessante sapere che magari dopo delle cure del caso, come stavi dicendo, la sterilizzazione, proprio per far sì che non ci siano queste nascite incontrollate e ci sia troppa proliferazione, li rimettete comunque nel loro habitat naturale se possono starci. Avete anche una collaborazione con dei veterinari che quindi a volte si mettono proprio a disposizione per questi lavori.
Assolutamente, con i veterinari, ma anche con l'autorità comunale, perché parte da loro è il comune che per legge deve gestire gli animali erranti sul territorio. Ovviamente si avvale di volontari, le società protezione animali, quello che è. Anche se poi, se posso raccontare una piccola cosa, abbiamo avuto anche segretari comunali che, non potendo andarci noi perché lavoriamo appunto e lo facciamo nel nostro tempo libero, abbiamo avuto anche segretari comunali molto sensibili che partivano loro con la trappola su nostre indicazioni per andare a prendere quel tal gatto, e quindi la collaborazione c'è.
Beh, gli amanti degli animali, lo sappiamo, ci sono sempre, ce n'è tanto anche tra il nostro pubblico. Allora io vi ricordo subito i nostri numeri di telefono, così se volete intervenire, se volete raccontarci delle storie, la vostra esperienza, oppure se volete approfittare poi della presenza della nostra esperta di oggi, Sabrina Piacente, potete inviarci le vostre domande, i vostri messaggi. Potete farlo via WhatsApp allo 076 321 1113. Oggi c'è una PAN con i telefoni, per cui per questo motivo in questo momento non vi do il numero. Qualora ci fosse di nuovo la possibilità di telefonare, vi avviso, è una PAN a livello nazionale, non è un nostro problema personale. Allora, dicevamo, poi magari qualcuno di buon cuore, al di là poi della voglia di avere un gattino in casa, decide di adottare un randagino. Parliamo quindi di adozione. Io ho voglia di accogliere un gattino in casa, la prima domanda è: dove lo prendo? Ci sono molteplici possibilità.
Assolutamente sì. Una cosa, posso cominciare con una cosa negativa invece, dove non prenderlo,
che è
una
bene, cosa cui partiamo
tengo
da
tanto
lì.
E sul quale picchio il pugno da tantissimi anni, che trovo veramente ingiustificato, motivo in più ancora di più per i gatti, e questa importazione dall'estero, nel senso che anche in Ticino, come abbiamo detto prima, non ci mancano i gatti randagi, non ci mancano i gatti che cercano casa, ma non per forza randagi. Possono esserci anche degli allevamenti molto interessanti in Ticino, così come possiamo avere delle cucciolate casalinghe, possiamo avere il gatto adulto dove magari la persona di riferimento è finita in casa anziano, è deceduta. Quindi ci sono sempre gatti che cercano casa, perciò anche per una questione di adozione consapevole, il mio consiglio spassionato è proprio quello di avere la possibilità di fare più visita al gatto, gattino, gattone che decidiamo di adottare, anche per capire che cosa, se è il gatto per noi e se noi siamo per il gatto. Perché ci sono tante cose di cui chiedersi, ad esempio se prendiamo un gatto orfano che quindi ha già in partenza una deprivazione materna, come è stato, come viene gestito prima che arrivi all'adozione, oppure un cucciolo o un gatto adulto. Quindi vale a dire, ne parlavamo prima un po' ridendo, che quando decidi di prendere un gatto è un po' come una gestazione, no? Comincio con compro quello, faccio quello, chiedo là, guardo su internet, eccetera eccetera, e si perde un po' il punto, cioè che oggettivamente nessun gatto decide di venire a casa nostra. Quindi noi abbiamo una doppia responsabilità, non solo di aiutare potenzialmente un gatto che ha bisogno, ma soprattutto di accoglierlo nel miglior modo possibile, e anche di capire se la nostra situazione, se quindi, che ne so, dipendenza di dove vivo, se sto in un appartamento piuttosto che su una strada trafficata, piuttosto che in un quartiere residenziale, se quel gatto lì preciso, unico e irripetibile è adatto alla mia situazione altrettanto unica e irripetibile. Sono veramente dei mondi che vanno a a incontrarsi, a miscelarsi, perciò non può essere fatta su una questione semplicemente emotiva.
Certo, e lo diciamo subito, tu sei sempre anche dalla parte del gatto, non per niente ti sei spesa per anni nell'aiutare i gattini randagi, nell'accoglierli, nell'accudirli, adesso hai fatto questa specializzazione come consulente nella relazione felina, quindi ci tieni a rendere attente le persone su queste tematiche e non fare una scelta a cuor leggero. Ciò non vuol dire che, anzi, visto che ti sei adoperata per i gatti randagi, che si possa comunque adottare, però magari non sei il primo gatto, non si è abituati, eccetera. Dicevamo, a volte magari le persone pensano, prendo un cucciolino, è una lavagna bianca, lo alleverò io in un certo senso, lo educherò io. In realtà, proprio per quello che stavi dicendo, il gatto, ma come qualsiasi altro animale, anche il cane, eccetera, ha comunque un suo vissuto prima, e come stavi dicendo, a dipendenza di dove arriva, l'esperienza che ha fatto, se è orfano, se è stato con la sua mamma, si sa che nel mondo animale la mamma trasmette tantissimi insegnamenti agli animali, in particolare i gatti ricevono proprio una sorta di apprendistato stando con la loro mamma.
Sì, assolutamente, ma adottare un cucciolo, che sia di gatto, che sia di cane, non vuol dire, non è una pagina bianca su cui scrivere, c'è già un portato enorme. Poi riguardo al gatto, secondo me anche di più, perché abbiamo delle caratteristiche di specie del gatto che sono preponderanti nella vita di un gatto. Anch'io, quando vado a fare una consulenza su un problema, diciamo, di comportamento, un gatto che fa bisogni fuori cassetta o ha episodi di aggressività, eccetera eccetera, in ogni caso la maggior parte degli interventi che faccio sono proprio sull'ambiente di vita del cane, del gatto, e quindi, diciamo così, le caratteristiche specifiche del gatto sono preponderanti. Se pensiamo che il gatto di casa di oggi è lo stesso di 12.000 anni fa, non ha fatto un'evoluzione così grande come invece ha fatto ad esempio il lupo dal cane, ok? Quindi abbiamo delle caratteristiche di specie molto specifiche sono delle caratteristiche del gatto imprescindibile, non le posso togliere, non le posso modificare, le posso solo assolvere, diciamo così. C'è anche un'epigenetica, cioè cosa è successo dal concepimento fino alla nascita. Quindi la mamma era troppo giovane, la mamma era inesperta, era ansiosa, aggressiva. Già questo mi porta ad avere un cucciolo con determinate caratteristiche piuttosto che altre. E anche un'ontogenetica, cioè cosa è successo dalla nascita all'adozione. Che genere di socializzazione ha fatto? Che genere di vita ha vissuto? È stato all'aperto? È stato al chiuso? Sono tantissimi aspetti di cui dobbiamo tener conto quando abbiamo l'idea di adottare un gatto. Partendo già da quello, se penso a un gatto adulto, dovrò riprendere il più possibile le sue abitudini per farlo stare bene, perché abbiamo detto anche il gatto è estremamente abitudinario. Quindi che prendo un gatto che è nato, cresciuto fuori 12 anni della sua vita, poi per un motivo o per un altro finisce a casa di qualcun altro, lo chiude in un appartamento, molto probabilmente avrà degli stati di disagio, probabilmente, magari no, magari prende un divano e non lo lascia più, però non possiamo saperlo in anticipo.
Beh, magari ci sono anche delle persone che possono dire, ma chissà, per un animaletto che esagerazione tener conto di tutti questi fattori, no? Poi però nel momento in cui è a casa e magari ha dei problemi per cui urina ovunque, non si riesce a togliere certe abitudini, oppure graffia, rovina tutti i mobili, bisogna anche capire che cosa ci sta segnalando, qual è il disagio, e vorremmo subito rimediare a tutto quanto. Poi gli interventi in realtà sono lunghi, quindi a volte bisogna pensarci proprio anche un po' prima.
Sì, diciamo che rispetto alla questione della che esagerazione, no? Diciamo che se uno decide di adottare un cane, già mette in conto che andrò magari a fare il corso cuccioli, chiamare un educatore, farò il corso, faccio le passeggiate, faccio le uscite, attività olfattive, ce n'è per ogni. Col gatto c'è un po' una resistenza, cioè sembra che qualsiasi cosa si possa fare sembra un'esagerazione, mentre invece il discorso è che sappiamo veramente poco, se non niente, di chi è il gatto e soprattutto di chi è quel gatto lì che abita a casa mia. Ok, quindi questo l'ho capito dopo 15 anni di volontariato con i gatti randagi, ma solo dopo aver studiato di quante cose ci sono da sapere sul gatto che nessuno sa. Allora, non è un'esagerazione, ma è un approfittare delle conoscenze etologiche degli ultimi 30 anni. Li abbiamo, perché non usarli?
E che l'ho detto prima in apertura sorridendo, che il gatto, come tanti altri animali, viene considerato un gatto domestico, però chi ce l'ha lo sa, ci sono tutte le leggende, no? Sul suo carattere, il fatto che lui viene quando vuole, non quando vogliamo noi, ha tutto il suo carattere, le sue manie, e quindi voi esperti dite comunque che sì, non è così addomesticato come gatto, come animale in realtà.
No, allora in etologia diciamo che il gatto ha un piede dentro, un piede fuori sulla soglia dell'addomesticamento, nel senso che diciamo che il gatto ha subito nel millennio un addomesticamento passivo, cioè non c'è stato un intervento diretto dell'uomo nel selezionare determinate caratteristiche del gatto che l'ha fatto diventare docile o domestico, come ad esempio fatto col cane, ok? Il gatto si è appoggiato per opportunismo, perché questo è giustamente, rispetto alle risorse che l'uomo nei suoi presidi offriva: protezione, resti di cibo, topi che affollavano in granai, ad esempio. Quindi in un mutuo soccorso le caratteristiche specifiche del gatto sono venuti in aiuto degli esseri umani, e di rimando l'essere umano ha dato cure, protezione, affetto anche al gatto. Da qui, andando avanti nei millenni, giustamente il gatto si è sempre più avvicinato a noi, fino a che ce li siamo portati direttamente in casa come animali da compagnia. Però non consideriamo direttamente, prettamente, completamente addomesticato il gatto, nemmeno il gatto nato in casa, cucciolata casalinga da generazione. Per noi è sempre comunque un mezzo selvatico, diciamo così.
Anche quando comunque interagisce molto con i suoi proprietari?
Assolutamente sì. La sua natura è questa: è un opportunista emotivo, diciamo così, vive di relazioni profondissime con gli esseri umani, anche con taluni gatti, seppure il gatto non sia un animale da branco, ma è piuttosto un solista, e anche con specie diverse. Ci sono cani e gatti che si adorano, che vivono nella stessa casa, hanno delle relazioni meravigliose, degli scambi fantastici. Quindi diciamo che per fare il parallelo, il cane è assolutamente addomesticato, ok? E docile. Il gatto è mezzo domesticato e forse non troppo docile, o un po' indocile, diciamo così. Dipende, decide lui come, dove, quando, perché.
Beh, diciamo che il gatto, anche quando gioca, ci sono dei momenti dove perde un po' la testa e poi diventa aggressivo, morde, tira fuori gli artigli anche con i suoi proprietari.
Sì, allora ovviamente il gioco per il gatto è quasi prevalentemente predatorio, quindi c'è un mimare la caccia. La caccia, il predatorio, è anche un portato di aggressività. Poi, chiaro, lì andrei già a valutare un po' lo stato emotivo del gatto, su come, diciamo così, si gestisce a livello emotivo questa predazione finta, mimata, diciamo così, dietro il topolino, dietro la pallina che gli lanciamo. Forse vi farà piacere scoprire che il gatto però fa anche tante altre attività, come ad esempio è un ottimo solutore di problemi. Infatti lavoriamo anche tanto nel problem solving con il gatto, così come fa la ricerca olfattiva, né più né meno che il cane, ok? Quindi diciamo il ventaglio di attività ludica col gatto è veramente molto molto interessante, tanti non se lo immaginano. E penso anche ad esempio al gioco principe che facciamo col gatto, e la cannetta, no? Che mima, il topolino che scappa. Ecco, anche lì ogni tanto, quando mi trovo a giocare con qualche gatto che vado a visitare, devo ad esempio stare molto attenta a effettivamente mimare una preda, perché il gatto mi guarda e mi dice: lo vedo che sei tu che muovi la cannetta e che non sei, fai finta di essere un topo ma non lo sei. Quindi se un gatto in un gioco predatorio col proprietario parte con graffi e morsi, forse non stiamo giocando nel modo giusto.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, ho preso un gatto che aveva 3 mesi e stava in casa. Ha dimostrato il suo carattere molto dominante da subito. Sarà un gatto alfa oppure dipende, come dicono, anche perché è rosso, comanda bacchetta, il secondo gatto di casa?
Allora, cominciamo col dire che il concetto di animale dominante, alfa, non c'è nel lupo, non c'è nel cane, figuriamoci nel gatto, che non è nemmeno un animale da branco. Ok? Quindi questo concetto di io sono capo, comando e tu schiavo, obbedisci, non può essere messo in questi termini. Queste sono cose che sono smentite veramente da decenni, che purtroppo ci portiamo ancora dietro. Col gatto non ha proprio ragione d'essere, proprio in funzione del fatto che di per sé il gatto non è un animale da branco, quindi non c'è una dinamica come può essere invece il cane, che invece è un animale assolutamente sociale, e il cane si pensa in funzione del gruppo, mentre il gatto no. Cioè si pensa per se stesso e per quello che può avere e anche dare rispetto all'interazione e la relazione che ha col suo interlocutore. La questione del gatto con gatto, qua apriamo un tema vastissimo sul perché questa cosa di fatto non sta funzionando, forse questa adozione, quantomeno ci sono delle difficoltà. Bisognerebbe valutare su come è stato introdotto il gatto nuovo. Spesso viene fatto troppo velocemente, senza accorgimenti. Di solito si dice: tengo un po' separato di stanze, poi cambio stanze, così sentono l'odore, poi apro, e no, c'è molto di più da fare rispetto a questo. Quantomeno per mettere sul terreno le fondamenta di quello che un domani poi si spera sia una convivenza felice per tutti. Ok? Anche su come gestisco la risorsa, come gestito il territorio, appunto, il territorio anche casa, è inteso proprio la casa mia, 50-70 metri quadri, cos'è? Quindi su queste cose qui ci va veramente una valutazione molto puntuale, proprio in quel luogo lì, con quei due soggetti lì, non ci sono dei consigli generali che si possono dare, perché poi bisogna scendere nell'unicità e irripetibilità dei suoi singoli soggetti in gioco. Quel gatto lì che c'era già, con quel gatto nuovo che è arrivato in quella casa lì, con quelle persone lì che fanno x, y e z. Quindi è molto complesso, in realtà è molto interessante quello che c'è da sapere, che non magari col cane pensiamo di dover fare esercizi qua e là, col gatto in realtà è molto più semplice, anche se forse prende più tempo.
Uh-huh. Ecco, colpiva il fatto che dici il gatto appunto non è da branco, ha le sue dinamiche, quindi immediatamente possono sorgere anche tutta una serie di domande del tipo: quando nascono, si dice anche, i fratellini crescono insieme con l'educazione della mamma per tot mesi, poi vale la pena certe volte prenderne almeno meno due, in maniera che i due fratellini continuano a vivere insieme, oppure anche questa è una leggenda metropolitana, perché poi diventano due gatti con due caratteri diversi, non hanno il senso della famiglia come il nostro, diventa solo un compagno di giochi, ammesso che vanno d'accordo?
Allora, tutto questo c'è un dipende, perché ci sono anche gatti che invece adorano la compagnia dei loro simili e la ricercano. Io stessa ho avuto un gatto che, quando purtroppo mi è morto il secondo, ha pianto per 3 mesi per casa, urlava per casa cercando il suo amico, e quando poi ho detto va bene, prendo un altro, e non se l'è preso, proprio no. Cioè, alla fine hanno convissuto ma non si sono mai amati particolarmente. Quindi diciamo che non ci sono delle leggi fisse, diciamo così, cioè ci sono appunto i soggetti, no? Prendere due gatti insieme, il fatto di prendere due fratellini non mi garantisce al 100% che andranno d'accordo tutta la vita. I gatti in natura, diciamo così, non stanno nel gruppo familiare tutta la vita, una certa se ne vanno e si fanno il loro gruppo familiare, quindi con il GAR, appunto, con la gestione dei randagi, addirittura abbiamo avuto mamma e cucciolo insieme in adozione, e a una certa abbiamo dovuto separarli, quindi la mamma ha trovato il cucciolo ha trovato un'altra sistemazione, che era più facile da trovare un'altra casa, e a una certa si prendevano a cartoni i due, quindi veramente non ci sono dei parametri fissi sul quale possiamo appoggiarci dicendo andrà bene così. Tutto può essere, ma dipende tutto da come poi ci lavoriamo sul loro insieme.
Ecco, interessante, qualcuno ci scrive anche all'interno della famiglia, poi si creano alcune dinamiche per cui un certo gatto è il cocco di un membro della famiglia, un altro è preferito da un altro. Noi notiamo, scrive l'ascoltatore, che i gatti sono comunque gelosi tra di loro. Quando uno si alza da un posto, l'altro magari si mette proprio lì, appena uno scende dalle ginocchia di mio marito l'altro arriva proprio da lui. Ecco, cosa ne pensi? È vero, sono gelosi, sono territoriali?
Sì, allora diciamo che il gatto vive il territorio anche rispetto alle risorse che ci sono all'interno, quindi le cucce dove sono, le cassette per i bisogni, dove il cibo, dove l'acqua, e anche noi umani siamo delle loro risorse, siamo quelli che dispensano le coccole, sono quelli che danno cura, siamo quelli che diamo anche l'opportunità, che è una cosa che piace tantissimo ai gatti, la semplice convivialità, cioè lo stare vicino, fare niente. Oppure i colleghi di lavoro, no? Mi metto in ufficio a lavorare col computer, trac, ti arriva subito il gatto a darci una mano, semplicemente facendo niente, ma nel senso facendo compagnia. Quindi ogni gatto con le persone ha un certo grado di relazione, una certa profondità di relazione, magari col marito che è più coccolone, allora ti vengo a chiedere le coccole, alla mamma accudente ti chiedo invece la golosità, e magari col bambino chiedo il gioco invece. Quindi a ogni membro della famiglia umana il gatto può assegnare un ruolo e andare appunto a chiedere quello scambio lì.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: vorrei capire perché non riesco mai a tenere due gatti insieme, ogni volta succede la stessa cosa, quando entrambi arrivano intorno a un anno di età iniziano a diventare nemici, uno dei due finisce per scappare di casa mentre l'altro resta ma diventa estremamente dominante, non tollera più la presenza di nessun altro gatto, impedendogli persino di rientrare in casa. Mi chiedo se dipende dal loro carattere, dalla gestione del territorio, dal modo in cui vengono introdotti o da qualche errore che inconsapevolmente commetto io.
Può essere tutto, può essere una di queste cose e tutte queste cose. Mi viene una domanda: se i gatti sono sterilizzati, castrati, perché se magari abbiamo due gatti maschi interi ci sta che a una certa cominciano a spartirsi il territorio e le risorse che ci stanno dentro. Difficile rispondere così, appunto, come dicevo, ci va una valutazione molto puntuale di tutti i soggetti in gioco, di come è stata gestita la cosa, e si può vedere che cose, poi questa cosa è ripetuta, cioè c'è proprio, penso, un qualcosa che non ha funzionato di strutturale, che però non purtroppo vorrei avere la sfera di cristallo per sapere queste cose, ma ci va proprio una valutazione molto attenta a domicilio di tutta la dinamica.
Ci ascoltiamo Giorgia e poi torniamo a rispondere a tutte le domande che stanno arrivando.
Thank you.
Oggi stiamo parlando di gatti con Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina e, come spiegato prima, è stata anche comunque tantissimi anni volontaria, addirittura coordinatrice del GAR, che è un gruppo di aiuto ai gatti randagi. Stiamo parlando di questo affascinante animale che popola le nostre case. Sabrina, che si occupa sia di cani che di gatti, dice: non ci sono dei dati certi perché sono molto difficili da censire, e quindi, però probabilmente esistono addirittura più gatti che cani nelle nostre economie domestiche.
È probabile, purtroppo non essendo il microchip obbligatorio per i gatti, quindi non abbiamo una cifra. Si parla di 500.000 di gatti tra domestici, randagi, eccetera eccetera, però è una cifra che assolutamente non è così ipotizzata, penso, dalle protezioni svizzere degli animali, che cerca di quantificare un po' la cosa, però secondo me sono più gatti che cani.
Stavamo parlando un po' del suo territorio, della sua casa, delle sue abitudini. Un ascoltatore ci dice: beh, noi tendiamo sempre a umanizzare il comportamento degli animali, a dare noi una spiegazione senza che ci venga data davvero da chi se ne intende. Il mio gatto comunque regolarmente, visto che c'è il portellino, entra, esce, mi porta quelli che noi in famiglia chiamiamo dei regali, ovvero sia le catture, quindi topolini, uccellini. È arrivato addirittura a portarci anche un serpente. Noi diciamo che bello, ci ha portato un regalo, e interpretiamo che voglia condividere questo con noi. È vero o non è vero? Perché ce li porta in casa?
Allora, questo comportamento lo spieghiamo così: in realtà il gatto che ci porta il regalino a casa in realtà vuole insegnarci l'arte della caccia. È quello che fa la mamma quando comincia a svezzare i cuccioli e comincia ad insegnargli a procacciarselo da solo questo cibo. Quindi all'inizio porta la preda morta, ok? Per agevolare anche il consumo, diciamo così. Poi lo porta mezzo tramortito, per cominciare già a muovere i primi passi rispetto alla cinestesica, quindi ai movimenti che devi fare.
Cioè, quindi a dire: il resto lo fai tu? Se ce lo porta mezzo vivo?
Questa sì, questa sarebbe la spiegazione a livello etologico più accreditata, diciamo così. Per poi portarcela proprio viva, quindi quello che riprende, quello che si è osservato, è che quello che fa la mamma col proprio cucciolo quando gli insegna, lo svezza, gli insegna a cacciare. È la stessa cosa che forse fa anche il nostro gatto di casa quando ci porta questi regalini. Magari inizia a portarceli morti per farceli, tra virgolette, consumare, poi mezzi tramortiti per comunque mettere in atto delle coreografie predatorie di allenamento, per poi riuscire a, diciamo così, catturare, uccidere, consumare una preda perfettamente viva, diciamo così. Questa è la spiegazione.
Quindi, da un lato, devo essere, se succedesse questo, a me onorata, perché lui mi vuole coinvolgere nelle sue attività.
Sì, vuole insegnarti, in pratica, l'arte della sopravvivenza.
Ecco, diciamo, però così. A volte succede che portino solamente una parte, no? Sarà successo anche ai nostri ascoltatori, magari del topolino arriva solo il fegato, o di un uccellino la zampetta. Purtroppo questo è. Cosa vuol dire?
Chi lo sa, bella domanda. Nel senso, bisognerebbe vedere, avere delle videocamere 24 ore al giorno per vedere esattamente cosa ha fatto con quella preda, ok? Quindi è una domanda difficilissima. Ecco, il fatto è questo: cerchiamo, anche noi come specialisti, cerchiamo di non interpretare. Dobbiamo guardare i dati oggettivi, e oggettivamente facciamo, cioè, nelle osservazioni, nella ricerca che facciamo, che fanno gli studiosi rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei gatti, poi cerchiamo di dare una spiegazione anche sul profilo umano. Però vorrei essere un gatto per dirtelo.
Michela, un'ascoltatrice, ci scrive: buongiorno, il mio gatto ha 13 anni, da sempre esce ed entra in casa quando vuole lui. In casa accesso ovunque, salvo di notte nelle camere. In passato faceva i suoi bisogni sempre all'esterno, poi con il passare degli anni solo quando pioveva faceva la pipì sui tappetini da bagno, addirittura nella vasca da bagno. Adesso da circa 8 mesi fa i bisogni unicamente in casa. A questo punto ho messo la cassettina, ma se non faccio in tempo a pulirla subito, cerca di nuovo un altro posto, e soprattutto la pipì me la trovo a terra un po' dappertutto. Insomma, un cambiamento che c'è stato e che abbiamo dovuto bloccare, e quindi hanno bloccato delle zone, dice l'ascoltatrice, no? Esce comunque pochissimo. Che accorgimenti potrei prendere per migliorare la situazione? Mi è difficile pulire insomma tutto quanto.
Allora, cominciamo col dire che è un consiglio che do a tutti, anche a chi ha gatti che escono e che fanno sempre bisogni fuori e che quindi ritengono di avere una cassetta non usata in casa sia inutile. Io consiglio comunque di tenere sempre una cassetta a disposizione del gatto, perché se un domani questo gatto mi prende una cistite o un'infezione urinaria o qualcosa e non ho la possibilità di vedere che genere di pipì fa, quante ne fa, che genere di feci anche fa, io con una cassetta in casa mi posso accorgere prima che il gatto ha un problema fisico e quindi portarlo tempestivamente dal veterinario. Mentre se il gatto li fa sempre fuori, ora che magari mi accorgo che c'è un problema, può essere già troppo tardi. Quindi questo primo consiglio per tutti, di mantenere comunque una cassetta a disposizione del gatto anche se non viene usata. Diciamo poi che un gatto di 13 anni è già in età geriatrica, cioè già da 7 anni consideriamo il gatto già entrato in età della pensione, diciamo così, della vecchiaia. Quindi ci può stare che ci sia un decadimento fisico, dove magari da 13 anni non me la sento di uscire, di stare in giro tutto il giorno, tutta la notte, magari nel quartiere è arrivato un qualche gatto giovane che me la mette giù un po' dura e quindi preferisco stare in casa. Infatti diceva che non usciva più tanto. Per valutare perché me la fa sulla cassetta, sì, allora la cassetta assolutamente, perché è presente in casa, pulirla subito. In realtà, come risorse cassette, per ogni gatto ne andrebbero 2 cassette, ok? Quindi se ho 3 gatti avrei bisogno di 4 cassette, se ho 4 gatti avrei bisogno di 5 cassette, per essere proprio, perché ci sono gatti che preferiscono fare l'urina da una parte, le feci dall'altro, non vogliono magari scambiarla con il gatto convivente e via dicendo. Una cosa importantissima è dove è posizionata la cassetta. Ad esempio, deve essere un posto riparato, ok? Non troppo esposto agli stimoli, perché ovviamente quando il gatto è dentro si trova, vorrei ricordare che il gatto è predatore ma anche preda, quindi in quel frangente vorrebbe anche sentirsi sicuro e non sentirsi minacciato anche magari da qualcuno che passa fuori dalla finestra, se è esposto a una finestra. Se la cassetta è aperta, non coperta, che tipo di sabbia, in che luogo è messo.
C'è un altro capitolo gigantesco.
Cioè, anche qui andrebbe fatta una valutazione precisa su tutto, perché poi non sono compartimenti stagni, tutto influisce su tutto. Anche il tipo di sabbia, ad esempio. Può mettere un coperchio o no, avere una porticina nella cassetta o no. Ci si aprono qualsiasi.
Ecco, partiamo per esempio, dicevi importante dove si mette la cassetta. Io credo che la maggior parte delle persone, ma smentitemi ascoltatori se dico una castroneria, io ho visto davvero tanti conoscenti metterla nel bagno per questioni anche di insomma pulizia, trovano l'angolino lì, uno di solito non se lo mette nel centro del salotto, ecco.
No, neanche
quindi,
in cucina,
no, esatto,
magari,
quindi,
o in camera da letto,
quindi di solito sono nel bagno. Va bene. Chiaramente lo scegliamo che sia comodo anche per noi, no?
Assolutamente, bisogna valutare il bagno se va proprio fisicamente visto. Ad esempio, una cosa che bisogna escludere è di metterlo vicino agli elettrodomestici. Quindi magari in bagno abbiamo la lavanderia. Quindi se mi sta andando la centrifuga, il gatto deve andare in bagno, in quel momento non è il posto più adatto dove ritirarmi in sicurezza per fare una cosa che mi espone comunque al pericolo fuori, anche se non c'è pericolo fuori, ma il gatto è questo, quindi conta anche su questo, magari non me lo fa. O magari abbiamo, che ne so, la radio vicino, la televisione vicino. Sono tantissimi gli aspetti che si possono. Tant'è vero che noi non abbiamo delle linee guida, cioè sì, abbiamo delle indicazioni, ma poi la costruisci quello che può essere un come si può dire, un piano d'azione per superare il disagio e migliorare la situazione, è puntuale proprio sui soggetti, è una roba incredibile.
Allora, torneremo sull'argomento cassetta, sabbia, aperta, chiusa, eccetera, eccetera, in un'altra puntata, me lo annoto, perché adesso vogliamo rispondere alle domande, insomma, sì. Ci chiedono, buongiorno, ho due gatti di razza diversa, vanno d'accordo, ma non sono per nulla coccoloni con me, nessuno dei due sta in braccio o nemmeno si lasciano coccolare. Con mio marito invece vanno sulle sue gambe quando è sul divano e sono un pochino più affettuosi. C'è un modo per farli affezionare un po' anche a me? Io cerco di non rompergli le scatole, ma anche se sto lì tranquilla non vengono.
Bellissima domanda questa. Come abbiamo detto, è il gatto che decide come, dove, quando, perché fare qualcosa. Metterei un po' davanti la legge dell'amore, anche se l'ascoltatrice stessa diceva, io cerco di non rompergli le scatole in modo che non sia, diciamo così, sia più propenso a venirmi vicino. Se ti inzigo ogni 3x2 invece me lo allontano. Va detto che la relazione con il gatto è fatto di tante cose, tanti piccoli capitoli che l'affettività, i gatti non amano essere presi in braccio particolarmente in generale, sempre poi ci sono tutte le dovute eccezioni. Quello di salire sulle gambe lo metto nella convivialità, nello stare insieme senza fare niente guardandoci un film. Sembra che non fate niente, invece stanno facendo tanto. Sulla questione del come lo accarezzo, abbiamo anche qua una mappatura del gatto, ci sono delle zone proprio del corpo in cui il gatto non ama assolutamente essere toccato, mentre altre apprezza di più. Anche ad esempio la forza, la velocità di quelle carezze andrebbero valutate rispetto a quello che è l'interazione diretta, il contatto fisico che abbiamo col gatto. Su questo aspetto io, se il gatto con l'ascoltatrice non è particolarmente affettuoso quanto lei vorrebbe, io aggirerei la cosa e gli direi proviamo a giocarci invece con il gatto. Aprirei, a parte vabbè dare 2 o 3 indicazioni su come toccare, non toccare, rispettare, anche leggere i segnali che il gatto mi manda quando ne ha un po' abbastanza di quella carezza che gli stiamo facendo e che poi me lo fa portare via. Ma aprire l'aspetto ludico è, secondo me, rispetto alla relazione con il gatto, e ci apre anche forse delle piccole porte su altri aspetti, come può essere la vicinanza, l'affettività e l'attaccamento.
Laura invece chiede, buongiorno, ma però se non si ha nessun altro animale è meglio prenderne uno oppure per farsi compagnia prendere 2? E a questo punto anche a che età è bene prendere il gattino?
Cioè non dipende, grande come una casa, perché dipende dai soggetti, come detto. Dipende un po' come sono vissuti i gatti prima di arrivare da noi, anche da cuccioli. No, anche noi come associazione abbiamo sempre detto, ad esempio, gatto in appartamento almeno 2, o ci deve essere già uno presente oppure prendete la coppia, fino ad arrivare che invece abbiamo proprio tolto l'adozione in appartamento, ad esempio. Ma diciamo così, che il gatto non è un animale sociale intraspecifico, cioè che va particolarmente d'accordo con gli altri gatti un po' a prescindere. Però ci sono vari soggetti che invece un certo grado di vicinanza, di relazione stretta, non stretta, opportunista, conviviale, piuttosto che anche di spartizione e controllo del territorio, perché no? Dipende sempre che visione abbiamo noi, che prospettive abbiamo noi. Se vogliamo il gatto, i gatti che si fanno le coccole, si leccano a vicenda, dormono insieme, non c'è un'età, ci sono i soggetti, quello è il discorso, ci sono proprio i soggetti e la loro storia è passata, che sia di 2 mesi, che sia di 12 anni. Quindi la mia risposta non può che essere dipende. Mm-hmm. Dipende.
Invece qualcun altro le dice: io ho un gatto di 16 anni, è molto in forma, quando era giovane era molto indipendente, ora è evidentemente più casalingo e cerca la nostra presenza. A volte quando torna dalla sua passeggiata fa dei miagolii molto acuti, poi se lo chiamo smetto, anche se questo è un modo per richiamare la mia attenzione oppure ha altri significati?
Mi dici quanti anni ha il gatto?
16.
16 anni, ok, siamo ultra geriatrici, quindi posso ipotizzare che l'udito è andato un po' a scemare, la vista è andata un po' a scemare, anche diciamo così la sicurezza in se stessa è andata un po' indietro, non sono più prestante, veloce come quando ero giovane, e quindi ipotizzo che il gatto quando arriva a casa e non vedendoci sulla porta o nella stanza in cui entra ci cerchi e ci chiami per essere sicuro che ci siamo. È per questo che quando poi la persona lo chiama a sua volta smette. Quindi posso ipotizzare che sia la risposta più plausibile.
Un'ascoltatrice dice che ha adottato una gatta di 8 anni da 2 mesi. Da poco ha notato che è completamente spellata nelle due zampine posteriori e chiede: potrebbe essere uno stress da cambiamento oppure può esserci di più? Vado dal veterinario? Ha detto che il veterinario stesso ha detto che potrebbe essere stress.
Sì, sì, assolutamente. C'è l'alopecia, quindi il gatto che si lecca compulsivamente dai pezzi di corpo, zampe anteriori, posteriori, per me sono già tema da veterinario esperto in comportamento. Neanche da veterinario clinico, perché il veterinario clinico non studia etologia dell'animale, quindi sul comportamento ci va un master di esperto in comportamento. Quindi nemmeno io lavoro sul comportamento dei gatti, come consulente, anzi andiamo a braccetto sia col clinico che col veterinario esperto in comportamento, quindi il mio consiglio è di rivolgersi assolutamente da un veterinario esperto in comportamento che possa fare una diagnosi, anche se si trattasse di stress, andando a escludere anche che possa essere una qualche allergia o qualcosa, ma se è su una sola parte del corpo del gatto che si lecca in modo compulsivo, questa perdita di pelo è già un sintomo abbastanza grave.
Ci chiedono invece se utilizzare il pellet al posto della sabbia nelle cassette va bene.
Allora, il gatto in generale preferisce la sabbia, ma proprio la sabbia da cantiere, per intenderci. Non a caso dove ci sono i parchi giochi, dove ci sono le sabbiere dei bambini, bisogna fare un po' attenzione perché molto probabilmente vanno a farla anche lì i gatti che girano. Quindi il pellet, non so, mi fa un po' strano sinceramente, perché poi il discorso è che il gatto va, un gatto normo comportamentale, va a coprire i bisogni che fa. Col pellet sì, e poi una cosa che mi mette un po' il dubbio sul pellet è che oggettivamente ho visto anche che ci sono dei tipi agglomeranti, però il pellet poi in quello che è il ravanare la cassetta nel coprire i bisogni non risulta mai veramente pulita, mentre la sabbia agglomerante, che con la paletta la tiro su, mi risulta molto più pulita. Queste sono proprio indicazioni così base che do. Poi ci sono gatti che sono anche con una sabbia di cristalli, funziona tutto benissimo, cioè della serie, quello che funziona non andiamo a cambiarlo, ok? Però in generale è preferibile la sabbia.
Facciamo un'ultima domanda, poi io mi scuso con tutti gli ascoltatori ai quali non abbiamo potuto rispondere, ma è così, ci sono sempre più domande che possibilità di risposte perché ci manca il tempo. Allora, ci dice qualcuno: io ho da quasi 3 anni un gatto maschio castrato, capita che lui viene da me, mi fa le fuse, io lo accarezzo, però dopo pochissimo si gira e mi morde, cosa sbaglio?
Allora, forse si sbaglia la zona in cui il gatto viene toccato, forse si sbaglia che non aspetto che sia gatto che venga a cercarmi, ma sono io che propongo, forse sbaglio il tempo che sto lì ad accarezzare il gatto, non leggendo dei segnali come può essere l'irrigidimento del corpo, la posizione delle orecchie, il movimento della coda che mi può denotare un po' di nervosismo perché mi è toccato in quel punto lì che a me non mi piace tanto, anche le pupille, se va in midriasi, se vanno un po' a dilatarsi, Ecco, quelli sono anche dei segnali premonitori che magari sta dicendo adesso basta, ok? E quindi voilà, io direi legge del languore, meno te ne do più me le cerchi. E quindi facciamo una carezza alla volta, che così vediamo un attimino se il gatto sta più nelle sue, poi mi accetta anche la seconda, la terza e la quarta di carezza.
Grazie mille Sabrina Piacente, grazie per tutti questi consigli interessantissimi, alcuni fanno sorridere, c'è anche chi dice felice di avere solo dei cani, insomma, come battuta, come sono complicati questi gatti, ci scrivono. Io mi sono annotata, tante domande, tanti temi, ci rincontreremo. Per il momento io vi saluto.